tutta la parola di Dio di oggi è come se ci volesse spingere a comprendere il primato che Dio ha nella nostra vita e come è facile tante volte seguire degli idoli, anche per noi, non abbiamo gli idoletti in casa, ma abbiamo altre forme di idoletti che sono tali e quali. E allora cerchiamo un po' di seguire il percorso che ci propone la scrittura di oggi. Geremia, il profeta Geremia, la prima lettura che dobbiamo collocare, perché avrete notato tutti che capitolo 17, ma non parte dal versetto 1, parte dal versetto 5. Quindi cosa dice prima? Qual è il contesto dove questo oracolo viene pronunciato? Il contesto è quello di un Dio che alla fine dice: oh, proprio non ce la fa mica Israele, Non ce la fa mica a non seguire gli dèi cananei, eccetera. È più forte di lui. Ho provato in tanti modi, non ce la fa. E allora tanto vale lasciarlo nelle mani dei nemici e poi sappiamo l'esilio. Ecco, è in questo contesto che allora l'oracolo dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Che confida, cioè, che cos'è l'idolatria? Confidare in qualcosa che non ti può salvare, in qualcosa che ha dei limiti strutturali, che non è Dio. E qui si dice che alla fine sarà come un tamerisco, là da solo, in terra arida, acqua salmastra, direbbe un altro profeta, no, sempre Geremia, che è come bere d'acqua di pozzanghera. Immaginate l'acqua di pozzanghera, bere lì, invece di andarsi ad abbeverare alla sorgente d'acqua viva. Ecco, tanti di noi vivono così, come tamerischi, che si accontentano, dove qui accontentarsi, ahimè, non è un valore positivo, di bere dell'acqua stagnante. Ora, continuando, anche benedetto l'uomo che confida, si vede tutta l'altra prospettiva che abbiamo visto anche nel Salmo, il famoso Salmo 1, dove invece c'è un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente, stende radici, non teme quando viene il caldo, eccetera. La vita di chi si affida al Signore, di chi confida nel Signore. E voi direte: ma io confido sempre nel Signore. Siamo sicuri? Siamo sicuri? Perché molti si ricordano del Signore quando c'è bisogno. Altri, sì, certo, vengono a messa, cercano anche di fare un po' di opere di volontariato, ma se guardiamo la loro vita, su che cosa è appoggiata? Su che cosa è appoggiata? Su quelle che sono le tranquillità, le sicurezze umane, chi confida nell'uomo, o siamo realmente affidati a Dio? Questa è la grande discriminante di oggi, perché il Vangelo in fondo ce lo dice, ci dice queste beatitudini che sono diverse da quelle di Matteo, questo è Luca. E infatti là era sul monte, il discorso della montagna viene chiamato, e qui invece siamo in un luogo pianeggiante, infatti viene chiamato le beatitudini, questo discorso della pianura. E notiamo anche i guai che da Matteo non ci sono. E quello che si dice qui, in fondo, provate a pensare, chi è beato? I poveri? Chi ha fame? Chi ora piange? Chi è perseguitato? Cioè, come dire, queste situazioni vuol dire che tu ti sei appoggiato su altro. Ti sei appoggiato su altro. Perché invece se sei ricco, se sei sazio, se ora ridi, ti dà proprio l'impressione di una persona che abbia investito qui, su questa terra, abbia investito su delle consolazioni terrene e umane. Di là invece ci sono le persone che sono centrate, hanno una prospettiva diversa, quella di Dio. Qui non stiamo tanto parlando di povertà, dice quest'opera famosa, no? Di quest'autore dell'Africa settentrionale, adesso è morto, è un'opera, è morto nel 19, credo, 2019, è un'opera che era uscita nel 78, poi ripresa, tradotta in varie lingue, faceva, no? La povertà, ricchezza dei poveri, era il titolo, ricchezza dei popoli, scusate, e diceva appunto che se la povertà, inteso nel senso di miseria, va combattuta, non c'è beatitudine. Quello che si parla qui di poveri è proprio il discorso di coloro che vivono di ciò che basta, tutto il resto via. Coloro che si appoggiano su ciò che è essenziale, tutto il resto. Perché tutto il resto va a finire che ti appoggi su tutto il resto. Le ansie, tutto quello che costruisci intorno ad una vita qui. E invece lui diceva che bello quando ci sono persone che hanno ciò che è essenziale, punto. Allora sì che ci si affida a Dio, allora sì che si diventa un albero che fiorisce, un albero che non teme nulla, non teme nulla. Perché ha le radici ben fondate su Dio. Ora, tutto questo potremmo sintetizzarlo in un modo, aiutati dalla seconda lettura di Paolo ai Corinzi, famoso capitolo 15. Ma noi, nelle nostre scelte, partiamo dalla nostra fede nella risurrezione di Cristo? Perché se Cristo non è risorto, ma questo cosa vuol dire? Non è solo un discorso teologico. Ma se Cristo non è risorto nella nostra vita, se Cristo non è il criterio delle nostre scelte, il Cristo risorto, vale la nostra fede. Cioè, alla fine, quante scelte noi abbiamo fatto a partire dalla nostra fede nel risorto? Chiediamocelo. Che cambia tanto, il risorto è uno che ha vissuto per il Padre, in obbedienza al Padre, tutta la sua vita è morto in croce e ha dato la vita fedele alla sua missione ed è risorto. Quasi a dirci, guarda che la prospettiva, ciò su cui puoi appoggiarti, non sono le cose che passano, ma è Dio. E la risurrezione è la conferma. Siamo fatti per risorgere. Ecco, credo davvero che si possa oggi, possiamo oggi fermarci, guidati dalla scrittura, su quello che è una considerazione. Davvero che cosa sta guidando le mie scelte? Perché va bene venire a messa, intendiamoci. È una cosa utile, una cosa buona. È il cuore della nostra fede, se vissuto bene, eh? Perché se ci veniamo, perché siamo abituati a venirci, perché so, qualsiasi altro motivo, però come la nostra vita è fondata. Provate a pensare alle vostre scelte, le scelte più importanti della vita, chiaramente, su cosa le abbiamo fondate. Può sembrare difficile, no? A volte vivere, però voglio essere fiducioso come era fiducioso Elder Camera che nel commento, nella prefazione al libro che vi ho citato prima, diceva, perché lui parlava appunto di arrivare appunto a questa anche visione, dice, ma da noi c'è una canzone che dice così, se c'è una persona sola che sogna, rimane un sogno, ma se in tanti sognano, allora la realtà comincia a cambiare. Ecco, io credo che insieme, se può sembrare difficile viverlo da soli, può essere più facile. Anzi, si comincia a realizzare. Per questo, ricordando anche la festa di ieri del nostro patrono, non dimentichiamo che se non cerchiamo di essere comunità, ma vera comunità, dove ci si fa carico gli uni, non solo perché si è dispiaciuti per l'uno, magari si condividono cose con l'altro. Questa è una comunità un po' sbiadita, no? Comunità vera vuol dire farsi carico gli uni degli altri, vuol dire camminare insieme, cercare relazioni profonde di accoglienza, sapendosi perdonare, sapendo vivere l'uno per l'altro, sapendo che la mia casa è questa, non solo quella dove ho i miei parenti, eccetera. Cominciare davvero a capire che la salvezza passa attraverso il popolo, passa attraverso, cioè, non il singolo. E vivere insieme e sapere che venire a messa vuol dire ritrovarsi con la propria comunità, non solo con i propri 4-5 amici. E, ecco, è fondamentale entrare in questa logica, perché allora se cominciamo insieme a cercare di vivere come qui ci è proposto, mettendo Dio, mettendo la risurrezione alla base delle nostre scelte, beh, allora insieme anche questo che sembra difficile sarà possibile.